cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Qui si parla di calcio, mica si parla, si pettinano le bambole, che
assolutamente
è bellissimo.
Beh, io poi guardo, no. Su petti non ne ho, credo, in casa.
Non mi dite che è una battuta politicamente scorretta, perché non ci sto dentro, perché da piccolo io giocavo con Big Jim, con le Barbie delle amiche, scherzavi e ridevi, quindi che sia chiaro, ci sono cose più serie.
Ciao a tutti,
nella vita.
Intanto.
Buongiorno, per fortuna che c'è Paolo Rossi il lunedì, che mi riporta sempre incoraggiata, ricordandomi che bisogna salutare e spegnere il condizionatore,
perché come vuoi, vedi tu,
perché il ragazzo prima, capito, bollenti spiriti della bella gioventù, eccetera. Ci ha informato il buon Camillo De Michelis, che Manna ha parlato, la next gen va rinforzata e quindi arriveranno rinforzi anche per la next gen, però preoccupiamoci poi anche della prima squadra, perché questo testa a testa con l'Inter, caro Paolo, è incoraggiante, però ci fa capire anche, io ho analizzato nella notte un po' di numeri, la domenica notte
mi metto lì
a studiare i numeri, perché poi qualcuno mi vuol convincere con la sua lettura, io non voglio essere né pessimista né ottimista, però faccio delle riflessioni e ho preso appunti. Intanto ti leggo prima il sommario di oggi, intanto buon inizio settimana. Buon post Juventus Napoli, perché so che questo è un post Juventus Napoli. Da venerdì a oggi vinci 1-0 con gol di Gatti, la graffiata, miau miau miau, come abbiamo gridato in cronaca. Sentirete anche che manca un po' la voce, sfiatata da quel gol e forse anche dalle urla sull'errore di Szczęsny. Devo ammettere che a me fanno arrabbiare gli errori.
Abbiamo temuto
gol.
Un po', dai, lì.
Sì, si è arrabbiato anche lui, anche nel rilancio successivo. Ma ne parleremo. Sfida infinita e di nervi, lo chiedo anche a te, tra Inter e Juve. Commento a caldo.
Sì, di nervi, però mi sembra che francamente tutte e due le squadre su questo siano molto preparate. Perché è vero che l'Inter scende in campo dopo di noi, ma io credo che l'Inter non sia condizionato. Cioè questo aspetto peserà sicuramente nel girone di ritorno, qualora le due squadre fossero vicine. Ricordiamo tutti appunto quella corsa tra Conte e Allegri nel primo anno in cui abbiamo vinto lo scudetto dello Stadium. Lì sì che davvero scendevi in campo, eri a meno 7, eri a più 4, e allora quelli erano momenti topici. Adesso francamente penso che la Juve stia facendo una corsa con se stessa nel cercare di migliorarsi, e l'Inter anche, perché insomma mi sembra che adesso è 7 giornate che Inter e Juve fanno lo stesso risultato, 6 vittorie, un pareggio, e il pareggio è avvenuto al nostro diretto. Quindi questo ti fa pensare che siano due squadre poco condizionate dai nervi, anche perché noi un po' i nervi li abbiamo allenati, perché abbiamo vinto alcune partite in fondo, Verona, Monza, e quindi da questo punto di vista mi sembra che la Juve abbia fatto un grosso passo in avanti, abbia trovato appunto la capacità emotiva di vivere le partite, aiutata anche dallo Stadium. Io non ci sono a vedere le partite allo Stadium, ma tu mi puoi confermare che insomma mi sembra che la squadra sia molto sostenuta,
sta ingranando anche quella,
che sia sostenuta e che si stia tornando a vivere quella sana voglia di stare sugli spalti per giocarsi qualcosa, e quindi questo è importante.
Scusa, prendo un'ultima ora, faccio quelle poche volte che lo faccio, un copia e incolla. Rinnovo di Rabiot, risponde la mamma di Rabiot, che ne è la procuratrice e ne rappresenta i diritti tecnici con la società. Invenzioni giornalistiche. Nuda e cruda come risposta, però, da parte di una procuratrice, come
secca,
la leggi?
Perché evidentemente è disturbata da alcune voci che ci sono state, che invece facevano pensare al contrario, o almeno è stato scritto così. Io credo che sia un po' presto, e che comunque gennaio qualcosa ci dirà, anche perché se la Juve dovrà mai sostituire Rabiot, dovrà farlo con un giocatore adeguato. Non credo che gennaio sia la sessione di mercato adatta per andare a sostituire una pedina così importante. Io penso che se Rabiot farà parte di una Juventus che arriva prima, seconda, terza nella malaugurata delle ipotesi, insomma, mi sento di essere abbastanza ottimista, vorrei dire che il prossimo anno potrò giocare alla Champions. Se ha altre offerte di squadre ambiziose che gli vogliono o gli possono dare molti più soldi, faccia, mi viene a dire, ma questo certo. Ormai fa parte un po' del calcio contemporaneo.
Ci spostiamo anche su un'altra notizia. Ibrahimovic torna, ruolo dirigenziale per lui sarà senior advisor della proprietà Redbird. Cosa vuol dire? Tu ambisci a diventare senior advisor eventualmente?
Io,
che cosa fa un senior?
Di tutta quella frase che hai detto già sarà mi piace. Ci vuol dire c'è un futuro. Mi garantisco questo. Guarda, io sono sempre molto contento quando figure così importanti restano nel calcio o tornano, anche se veramente da pochissimo che Ibra se n'era andato. Dopodiché mi sembra che la scelta del momento sia quasi un po' di, tra virgolette, cortina fumogena negli occhi dei tifosi, no? Che chiaramente sono entusiasti del ritorno di una figura così importante. Ibra da giocatore era una cosa, Ibra da giocatore che quasi non giocava più era un'altra, ma era comunque molto importante, l'abbiamo visto negli ultimi anni. Ibra da dirigente può anche sembrare una forma di commissariamento di Stefano Pioli. Cioè, mi stupisce che una società che pochi mesi fa ha fatto fuori Paolo Maldini e Frederic Massara, che mi sembra che avessero fatto comunque un buon lavoro, in questo momento è chiaro che il Milan si trova in una situazione problematica, perché se non succede un miracolo va fuori dalla Champions e in campionato inizia a essere molto lontano dallo scudetto, con l'aggravante,
comunque te lo ci vedi,
con l'aggravante che insomma se lì c'è questo dibattito sulla seconda stella, se lo vince l'Inter quest'anno per il Milan è ancora più bruciante.
Diciamo che abbiamo il Milan che tifa Juventus, probabilmente.
Sì, anche se sai che noi abbiamo regalato il primato all'Inter battendo il Milan. Perché da quella domenica che
sì,
l'Inter
è
tornato
vero.
In testa.
Però abbiamo pensato prima ai nostri interessi.
No, certo, ma se tra i due di Milano godiamo noi è
questo,
il massimo.
Questo calcolo
è
anche perché essere lì, continuare ad essere lì, è un dato molto molto importante. Juve, un solo gol in due mesi per gli attaccanti. L'ultimo gol, dopo quello di Milik nel derby, di Vlahovic contro l'Inter. Sintomo di qualcosa? Altro punto del nostro sommario, commento di Paolo Rossi.
Beh, sintomo che questa è una squadra che davanti ha dei problemi, questo è evidente, insomma. L'altro giorno Vlahovic avrebbe potuto fare un gol, perché Chiesa gli ha dato un pallone che andava stoppato meglio.
Ecco, qui vedo il Paolo Rossi Paolo Rossi quando ti davo i palloni io. Lì
bravo,
cosa avresti fatto?
Bravo,
lì Paolo Rossi
tira di sinistro. Essendo sinistro come Vlahovic, mi fa ridere che parliamo della mia condizione, insomma, tecnica. Però, la Juve, sì, è vero, non crea tanto, ma a maggior ragione un attaccante della Juve in questo momento deve essere in grado di mettere dentro un po' i pochi palloni che arrivano, un po' quello che si diceva in Europa, no? Quando si giocano le partite a eliminazione diretta di grande livello, si dice: guardate che se giochi con Real Madrid non avrai 10 palle gol, ne avrai 3. Quelle 3 che hai devi cercare di metterle dentro, no? Ecco, l'altro giorno, in una situazione sicuramente molto positiva, perché Chiesa aveva fatto una grande azione, gli aveva regalato un pallone da buttare in porta, ha veramente calcolato male il tempo dello stop e da lì si è andato a ingarbugliare. Non è solo, perché anche Chiesa potrebbe fare qualcosa di più, va spesso al tiro, ma anche un po' in maniera confusa, affrettata o scoordinata. Buon per noi che abbiamo Gatti, buon per noi che abbiamo i difensori che segnano. Io sono sempre dell'idea che comunque conti vincere. Poi, in questa fase almeno. Poi è chiaro che faccio fatica a pensare che una Juventus da vertice non abbia un attaccante da doppia cifra. Però abbiamo anche vinto lo scudetto con Conte, con Matri Quagliarella, che se non sbaglio in quell'anno, e Vucinic, se non sbaglio in quell'anno lì, quello che aveva fatto più gol era stato Matri con 10 reti. Quindi
era arrivato in doppia cifra.
Ecco. Non ci vogliono, cioè non abbiamo Lautaro, non abbiamo neanche Giroud in questo momento, non abbiamo Osimhen. Speriamo che però crescano, perché abbiamo bisogno dei gol pesanti quantomeno. Vlahovic qualcuno l'ha fatto, perché quello con l'Inter lo era, ed era frutto di una bella combinazione con Chiesa. Speriamo che questo asse comunque prosegua e e poi prima o poi magari si abbia quella giusta continuità.
Ha parlato Manna in mattinata, premiato durante la cerimonia di premiazione del premio Ussi e la consegna del premio Unione Sportiva Stampa Italiana, da responsabile anche di mercato del mondo Juventus, acquisti Next Gen. Io mi sono permesso di dire allora che c'è un asso da regalare ad Allegri. L'asso è sempre una carta importante in qualsiasi tipo di gioco tu stia giocando, e attenzione che non si guarda all'attacco ma si guarda al centrocampo o comunque a un determinato giocatore. Mentre ci sono tanti nomi, torna d'attualità quello del centrocampista dell'Atalanta, Koopmeiners. È un giocatore ancora tenuto sotto traccia dai giornali. Da quanto sappiamo è un giocatore monitorato attentamente e che, con il quale forse è più facile arrivare a conclusione. Probabilmente, dico, perché ci sono diversi profili, non ce n'è uno, non c'è quello che costa meno, il più facile a cui arrivare. Lo vedresti bene nel reparto creativo della Juventus?
Allora, lo vedo talmente tanto bene che io me lo sono comprato a Fantacalcio, ma questo conta poco.
Voi fantacalcisti cominciate sempre con questa riflessione.
Con questa, sì, perché sì, ce l'avete preso dovere, voi. Ci sentiamo in dovere di accreditarci come dei professionisti, anche se non lo siamo.
Perfetto.
Perché mi piace Koopmeiners? Perché è un giocatore che Gasperini utilizza in varie posizioni di campo. È mezzala, trequartista, ha fatto persino il falso 9, anche se alla Juve non avrebbe certamente questo tipo di impiego. Mi piace perché è un giocatore dal buon passo, che ha un buon tiro dalla distanza e che da fuori area sa soprattutto dialogare bene. Guardavo anche i numeri di questa annata, non sono numeri pazzeschi, nel senso che lui secondo me ha dei margini di crescita ancora più alti, però sono sicuramente i numeri buoni ed è una figura che a noi manca. Faccio una piccola parentesi. Io sono sempre convinto che la Juve il centrocampista ideale ce l'avesse in casa. Purtroppo non ce l'abbiamo più per note ragioni. Cioè ce l'aveva
a questo
in Fagioli
punto...
e ce l'aveva anche in Pogba. Pogba anche 20 minuti, 30 minuti ci sarebbe servito molto. Diciamo e Fagioli abbiamo visto l'anno scorso che è una situazione di difficoltà.
Poco per volta saremmo arrivati forse a questo punto del campionato anche ad avere il centrocampo,
sì, centrocampo
disegnato
sicuramente migliore. Io sono convinto che non arriverà Koopmeiners. Sono convinto che non arriverà un giocatore con un investimento economico a gennaio. Può arrivare un giocatore con un prestito. Si parla di Calvin Phillips da Manchester City, che è stato sostanzialmente esodato da Pep Guardiola in maniera chiara e dichiarata. Può arrivare una figura di questo genere. Io sono convinto che ad Allegri non interessi avere un giocatore in questa fase. Da quando l'ha avuto, come abbiamo visto nel caso di Vlahovic e Zaccaria, c'è stato un impatto positivo subito, ma poi il gioco lungo non ha cambiato le sorti della Juve. Ho la sensazione che
potrebbe andare avanti anche così, quindi?
Sì, secondo me sì, anche se passeremo 31 giorni a gennaio giustamente a seguire tutte le ipotesi, perché ha senso, a maggior ragione quest'anno, in una Juve che ha due buchi in meno. Però abbiamo anche un po' di giovani del vivaio che ancora non sono stati utilizzati a pieno
e magari con un briciolo di continuità in più. Le cose che non abbiamo detto, sai chi ce le aggiunge? Lui, Lorenzo Bulgarelli, in collegamento con noi. Buongiorno Lorenzo, come sempre, tutti
ciao,
lunedì
Lorenzo,
fino alla fine del campionato, in questa sfida di nervi tra Juve, Inter e Bulgarelli, perché tu ci aggiungerai quello che magari potrebbe infastidire quello o quell'altro team.
Buongiorno a voi, buon pomeriggio, grazie come sempre per l'invito e ovviamente un saluto a tutti i nostri gentili ascoltatori di Radio Bianconera.
Che sono lì pronti, anche perché abbiamo lanciato su Bianconera News il tuo video che accennava un po' alle cose che avremmo potuto dire, magari ce ne sono talmente tante, qualcuno l'abbiamo dimenticata, ecco qui la tua rubrica del lunedì.
Eccomi qua. Allora, io ho scelto questa settimana come momenti topici della partita di venerdì contro il Napoli come momento chiave non solo il gol di Gatti, bensì come la Juventus è scesa in campo all'inizio della ripresa, approfittando proprio dell'entrata in campo dei giocatori del Napoli mentalmente staccati dalla partita. La Juventus ha saputo approfittare di questo calo di tensione dei giocatori partenopei per prima colpire un palo con Vlahovic e poi trovare il gol della vittoria. In secondo luogo, ho scelto di proposito la marcatura, l'ottima fase difensiva della Juventus in marcatura rispettivamente sui due giocatori più pericolosi del Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen, raddoppiandoli in fascia Kvaratskhelia per via centrale Osimhen, talvolta anche triplicando le marcature. E in ultimo ho voluto scegliere un dato statistico che riguarda Osimhen, emblematico per elogiare la fase difensiva della Juventus: 0 tocchi di palla in area di rigore per il miglior attaccante della passata stagione del campionato italiano, Osimhen. Vuol dire che la Juventus in fase difensiva ha fatto veramente un lavoro perfetto. 22 tocchi di palla dell'attaccante nigeriano solo fuori area, con 0 tiri in porta. Limitare un attaccante del genere non era facile, vuol dire che la Juventus ha fatto un lavoro perfetto in fase difensiva.
Lorenzo, faccio a entrambi questa domanda. La condizione fisica del Napoli in che stato è? Perché il secondo tempo, e non è la prima volta, le ultime partite Real Madrid, Inter e Juventus le ho viste molto bene, l'ultima un po' meglio, a dire il vero. Mi sembra di vedere una situazione ereditata da mister Mazzarri, ma non migliorata rispetto a prima. Cioè, l'entusiasmo c'è, la voglia chiaramente di cambiare registro, recuperando quei punti, anche se lei è la grande assente di questo campionato, mi sembra, non ricordo adesso a memoria, sono meno 17 i punti del Napoli rispetto all'anno scorso, la peggiore di tutta la Serie A, tolto addirittura, guardate, l'Udinese che ha meno 12, che non sta facendo bene, ed escluse naturalmente coloro che erano le squadre che erano in Serie B. Tanto che Inter e Juventus, 8 più 8 e più 5, sono un più 13. Cioè, la somma del...
Non fa quella del Napoli,
tanto sì, per essere chiari. Questa è una riflessione che ho fatto stamattina guardando la classifica. Come ve la spiegate... Come ve lo spiegate questo dato, Lorenzo e Paolo, e soprattutto a mio avviso anche una precaria condizione atletica?
Sicuramente la condizione atletica influisce in maniera importante sulle gambe e quindi di rimando sulla testa dei giocatori. La dimostrazione è proprio la catena sinistra del Napoli. L'anno scorso con Mario Rui e Kvaratskhelia sembrava un ingranaggio pressoché perfetto, con Mario Rui che si sovrapponeva, metteva palloni in area di rigore, o Kvaratskhelia perché prendeva palla e, approfittando del suo compagno di reparto, poteva entrare in mezzo al campo e fare quello che voleva. Contro la Juve abbiamo visto proprio questo esempio, con Nathan adattato come terzino sinistro, che non poteva di rimando spingere perché non è nelle sue corde. Kvaratskhelia è stato sempre e solo isolato e marcato, raddoppiato o triplicato dai giocatori della Juventus. Al Napoli manca la condizione atletica e anche forse un po' di lucidità a livello mentale. Il Napoli in questo inizio di stagione è sicuramente, insieme alla Lazio, la squadra più deludente, e la dimostrazione è proprio la partita contro la Juventus. L'anno scorso è finita 5-1, a casa loro ovviamente, invece quest'anno in casa nostra siamo riusciti a vincere 1-0, non facendo una partita a livello numerico così elevata. Noi 2 tiri nello specchio della porta a fronte di 11 tiri totali, loro solamente 1. La forza del Napoli, che era la fase offensiva, quest'anno non dico sia inesistente, ma poco ci manca.
Paolo?
Giustamente Lorenzo ha iniziato tutto il suo ragionamento parlando di come siamo rientrati all'intervallo. Io ho questa sensazione che noi siamo rientrati contenti per lo scampato pericolo, nel senso che noi, se avessimo subito la rete sul contropiede di Kvaratskhelia, sarebbe stata una rete che valeva doppio per tutte le colpe che ci saremmo dovuti dire in quella situazione. Il Napoli aveva fatto una buona partita, ci ha tenuto schiacciati, però appunto, oltre ad essersi mangiato un gol, non era riuscito di fatto a pungere mai realmente e soprattutto a mettere in azione Osimhen, che è vero che arrivava da un infortunio, però è vero che si è trovato alle prese con un atteggiamento della Juve straordinario. Ma lo stesso Kvara, che ha fallito un gol perché ha anche lui ha avuto un'incertezza non stop, secondo me quello era figlio della continua frustrazione che gli abbiamo fatto provare, perché Kvaratskhelia si aspettava che cosa? Di poter ricevere palla, affrontare Gatti, che già è un, come dire, è un bel termine di confronto, ma uno contro uno. Problema invece che veniva preso già 30 metri prima da Cambiaso, che lo ha veramente martellato. Per cui era... E quando riusciva, casomai, ad andarsene via da Cambiaso, o c'era fallo, ma non erano falli cattivi, o c'era il raddoppio già di McKennie. Quindi un giocatore così confuso mentalmente, quando è arrivato solo davanti al portiere, secondo me non ci credeva neanche. Cioè era veramente troppa libertà gli ha dato alla testa. Questa difesa da Juve, francamente, rispetto a tutte le altre partite, mi è sembrata la migliore. E questo è un elemento importante, perché mentre noi abbiamo detto tante volte con le piccole, medio piccole o medio grandi, a seconda di come vogliamo ragionare, tipo Monza, siamo stati passivi, l'altro giorno dal punto di vista difensivo siamo stati aggressivi. Ho visto una squadra veramente che aveva fame ed aveva organizzazione. Questo per me è un aspetto determinante per noi.
Ecco, analizzando i numeri, caro Lorenzo Bulgarelli, colpisce la riflessione che hanno fatto in tanti in televisione. Io però volevo analizzarla un po' con voi, poi dopo avremo anche Domenico Marocchino, quindi con la sua saggezza andremo a chiudere il cerchio. Però vi chiedo che la Juventus sia prima nella classifica dei tiri fuori area concessi alle squadre avversarie, poi parliamo pochi numeri in più, pochi numeri in meno, a dire il vero, alla quindicesima giornata. Cioè, ne ha subiti 98. C'è chi ce lo spiega con la difesa ferrea della Juventus che costringe le squadre avversarie a restare fuori area. È anche vero che poi è quarta per tiri concessi in area, sono 86. Cioè, ce ne sono una decina di meno. Cioè, la squadra è lì che prova a blindare le ripartenze, i tiri dentro o fuori dall'area di rigore, ma è lì, saldamente lì. Come si potrebbe battere la Juventus? Adesso qui non cerco di trovare, come ha detto Marocchi, il Maradona di turno. Però non pensate che i tentativi di liberarsi delle marcature, doppie marcature, la Juventus non è cattiva al limite dell'area di rigore, non rischia il rosso una volta su due. Dico, che cosa potrebbero studiare le squadre per superare questa insidia bianconera? Perché a me questo dato non lo metto, io questo doppio dato, lo dico entrambi, non lo metto, non lo catalogo come dato altamente significativo a favore della Juventus, perché c'è un dato che la Juventus con i suoi attaccanti non riesce a segnare tanto. E diciamo che questo alla lunga mi fa ancora pensare di essere realisticamente convinto che la Juventus possa dire la sua, possa sperare in tante cose, ma che sia ancora seconda come riflessioni da fare per ambire magari a qualcosa di importante. Lorenzo.
La Juventus ha dimostrato, anche prendendo ovviamente in considerazione i tuoi dati, Antonio, di essere una squadra che, anche se subisce diversi tiri in area di rigore, forte della tanta densità e della difesa zona, perché questa è la caratteristica principale della difesa zona che ha deciso di utilizzare mister Allegri, spesso i tiri dall'interno dell'area di rigore vengono schermati, rimpallati o ribattuti, quindi non si concretizzano poi in vere e proprie conclusioni verso la porta difesa da Szczęsny o Perin, a seconda di chi c'è in porta. Il problema vero riguarda i tiri da fuori area, difendendo così bassi, quindi con un baricentro della squadra spesso e volentieri all'interno dell'area di rigore, difendendo diciamo su due linee con un 5-3-2 o 5-4-1 a seconda delle fasi di gioco, concedi molti tiri da fuori area. Se guardate la Juventus, in quali occasioni effettivamente è andata in difficoltà? Contro il Sassuolo, dove è arrivato il gol da fuori area di Lorienté dell'1-0, complice un mezzo intervento sbagliato di Szczęsny, o comunque anche il gol poi di Berardi, frutto sì di una bella azione, ma un gol comunque relativamente dalla distanza, e contro il Monza nella penultima giornata di campionato, un tiro cross sempre da fuori area, ma avendo il baricentro della squadra così basso, anche un cross che non sembrava per nulla insidioso si è tramutato in un pericolo. La Juventus, che difende così bassa, si espone inevitabilmente ai tiri dalla distanza, da lontano dei giocatori avversari. Una squadra che ha dei buoni tiratori dalla distanza, da fuori area, può sicuramente cercare di sfruttare questo suo vantaggio. La Juve deve essere brava, oltre a coprire e creare densità in area di rigore, anche ad aggredire immediatamente sulle prime palle fuori dall'area, perché questo potrebbe davvero essere uno dei temi caldi delle prossime partite, qualora ovviamente gli allenatori avversari dovessero preparare in maniera adeguata questo aspetto nelle sedute di allenamento.
Paolo, un istante, perché preparo l'esamino della settimana per Lorenzo Bulgarelli. Lui sa cosa mi riferisco, l'agendina che manderemo su Marte, e quindi dopo la massima della scorsa settimana la partita non è finita fino a quando l'arbitro non fischia tre volte, che varrebbe anche per questa, ma dovrai trovare un modo più succoso per spiegarcelo. Io ho pronto il quindicesimo turno con Juve-Napoli 1-0, gol di Gatti, non sono valide le ripetizioni. Questa è la rubrichetta che manderemo poi ai marziani per far capire cos'è la Serie A. Paolo.
Beh, tutto quello che ha detto Lorenzo è esaustivo rispetto ai pericoli da fuori area. Devo dire che nei primi 20 minuti, secondo me, noi abbiamo veramente accorciato male rispetto al Napoli, abbiamo patita quella situazione. Un conto è fare i castelli, un conto è però che i castelli abbiano anche un po' una porta d'ingresso. Fortunatamente non abbiamo pagato un prezzo. C'è un altro aspetto, però in questo siamo veramente migliorati. Noi, la prima partita di enorme sofferenza, qual è stata? Quella col Bologna.
Vediamo dove è in classifica,
ecco,
tra l'altro.
Rimanemmo colpiti dalla prestazione di Zirkzee, che si mangiò Bremer, Alexandro e tutti coloro che si avvicinarono. All'epoca ci sembrava uno scandalo, adesso capiamo che l'olandese è un giocatore in rampa di lancio ed è un possibile futuro top player, perché è un giocatore che sta facendo veramente molto bene. Ecco, su quel tipo di giocatore lì, che noi abbiamo spesso patito, penso a Zapata con Bonucci, Bonucci aveva una tradizione iper negativa con Zapata, cioè su quei giocatori pesanti, Boa alla Lukaku, per intenderci, noi spesso abbiamo patito. Adesso Bremer mi sembra francamente diventato un giocatore dominante, l'ha dimostrato con Osimhen, sì, e l'ha dimostrato la squadra aiutandolo, perché quando Bremer aveva un cartellino giallo a suo carico, appunto siamo andati a raddoppiare, e in questo devo dire che ho trovato straordinaria l'esperienza di Danilo, che ha fatto veramente una serie di diagonali, una serie di interventi, una serie di letture puntualissime, efficaci, che hanno anche un po', tra virgolette, frustrato il morale di Osimhen. E quindi
anche questo, qui ci ho visto la condizione migliore di alcuni di noi,
decisamente,
e qui certo che incide la partita in meno, tra virgolette, perché si vede nello scatto, nel recupero, nel miglioramento anche di Bremer, che è andato a chiudere spesso la diagonale.
Io trovo che sia solo un giocatore che oggettivamente stiamo un po' spremendo, ma anche perché sta giocando nel ruolo che non è suo, che è Kostic è tra un po' va dal benzinaio e dice mettetemi da benzina,
cambiatemi le gomme,
oppure trasformatemi in una macchina elettrica, perché non ce la fa oggettivamente più.
Mi sembra la classica situazione in cui va a chiedere anche il cambio dei tergicristalli.
Tutto.
Mi faccia tutto.
Anche le ruote.
A metà strada, sull'autostrada, dove non ha cambiato l'olio praticamente mai nessuno, se non prima che bruciasse il proprio motore.
Sì.
Siamo arrivati al momento della Stories, qui su Radio Bianconera, con Lorenzo Bulgarelli. Juve-Napoli 1-0, gol di Gatti alla quindicesima. Ai marziani come la spieghiamo? A fine anno e non adesso.
La spiego dedicando questa frase proprio al nostro numero 4. Anche i gatti appartengono alla famiglia dei leoni.
Anche i gatti appartengono. Lei potrebbe aprire una rubrica concorrenziale con quella di Marocchino, secondo me. Perché i gatti, io l'ho detto anche in cronaca, o stanno in difesa o vanno in attacco. In mezzo non stanno mai. Cioè,
scusate, ma voi avete gatti?
No.
Tu no.
Due.
Lorenzo? Ne hai una, e anch'io.
Due.
Due, lui due, io una. Abbiamo già la difesa tre. Abbiamo già la difesa tre.
Allora ripetiamola, perché me lo sono
poi
già detto.
Quando è che il gatto va all'attacco? Quando ha voglia di cibo. Ti viene addosso, te lo chiede. Non sta lì tanto, almeno la mia fa.
Se no ti rovina
quindi,
il divano.
Quindi quando... Esatto. Quello comunque a prescindere. Questo è la dimostrazione. Attenzione, la cosa importante è i gatti. Che i gatti arriva da due gol, non da palla inattiva. Ha fatto un gol alla Milik l'altro giorno. Quel gol l'ha piazzato.
Alla Milik.
Infatti io ho detto...
Bello l'assist.
L'assist è meraviglioso. Questo è importante. Il fatto che abbiamo un centrale che si comporta da attaccante. Non sulle palle native adesso, ma sulle azioni. È vero che era uno sviluppo di calcio d'angolo, però questo è un ulteriore elemento che ci può rafforzare.
Me la ripeti velocemente, ti salutiamo. Anche i gatti...
Appartengono alla famiglia dei leoni.
Per chi era in diretta l'ha già ascoltata, per chi è su Marte la riascolterà, la vedrà a fine campionato. Grazie Lorenzo, a lunedì prossimo.
Ciao.
Dopo
Genoa,
Juventus di venerdì. Quindi l'edizione
giovedì
perché ormai, ormai è XL è così.
Ormai io venerdì non mi sono
sei
non
libero venerdì, sabato e domenica. Esatto. Ci sono le mosche, dobbiamo chiudere. A tra poco, Domenico Marocchino. La partita non l'ha vista. Ha visto solo gli highlights, ve lo anticipo. Il WhatsApp non gli funziona, è una settimanaccia.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Eccoci di nuovo in diretta, Cose di Calcio XL, qualche giorno dopo la partita col Napoli, ma ce la godiamo e gustiamo tutta. Paolo, Juve-Inter, Inter-Juve, la differenza potrebbe essere quella che tu hai detto, nell'ultimo periodo, pareggio compreso, l'andatura è
stata identica.
Identica, però non per tornare sul gol degli attaccanti. Però a me la risposta, io non guardo, faccio come Marocchino, la partita dell'Inter non la guardo sempre se arriva dopo, ok? Vado al cinema, vado al teatro, faccio altro.
Dopo si liberi, anche io non l'ho vista.
Si liberi, un po' come te in nazionale che parti per le vacanze.
Appena c'è la nazionale, non... quando è la pausa nazionale? Datemi la certezza.
Fate un amichevole della nazionale che esatto. Quest'uomo deve andare in vacanza. E Domenico Marocchino pure. Che avremo tra pochissimo, anzi anticipiamo un po' i tempi perché senza di noi magari si sente abbandonato. Ti chiedo la risposta però al di là cioè questi discorsi che noi proviamo primo strato sì. A tenere lontani, no? Poi ne parleremo magari anche se sarà il caso. Ti chiedo però risponde con un 4-0. Risponde con forse un carattere superiore, con minori difficoltà?
No, minori difficoltà sicuro. Sul carattere no, sul carattere adesso la Juve è temprata. E io credo che noi siamo per adesso quelli che garantiscono al campionato di non essere come l'anno scorso. Cioè, dominato da una squadra che ha fatto il vuoto.
Sicuro.
No? E credo che di questo dobbiamo essere molto soddisfatti. L'Inter, se continua così, come dire, in questo momento si potrebbe dire così, che Inter e Juve hanno entrambe la possibilità di vincere lo scudetto, perché? Perché l'Inter, se le vince tutte, non la prende nessuno, se la Juve le vince tutte, quindi vuol dire che si vince anche lo scontro diretto, al ritorno vince. Cioè, siamo equilibrati. Poi, tutti abbiamo un po' questo sospetto, diciamolo. Al primo passo falso, la Juve, per il passo falso può essere un pareggio, cioè appena vedremo l'Inter che se ne va, sarà difficile che l'Inter...
palloncino.
No, sarà difficile che l'Inter non approfitti della situazione incorrendo in errori che ha commesso o in timidezze che ha avuto, ad esempio, anche contro di noi, e noi contemporaneamente sarà molto difficile che avremo la forza per andare a recuperare. Però una squadra che negli ultimi 7 giornate ha fatto 6 vittorie e un pareggio, e il pareggio è in casa con l'Inter, le ha fatte rischiando poco, le ha fatte ovviamente molte di corto muso, come si dice, anche se non mi piace questa espressione, cioè per 1-0, alcune nel finale, insomma dimostrando di crederci molto all'idea che vincere fosse decisivo. Io ripeto, non credo per in questo momento lo scudetto, ma per cercare di migliorarsi, ti dice qualcosa di importante. Io penso che alla fine del giro d'andata, se noi chiudessimo, e mancano 4 giornate, no? Se noi chiudessimo a meno 2 dall'Inter, abbiamo anche una forma di responsabilità a quel punto. Cioè non è solo più un ah bene, abbiamo fatto bene, siamo sicuramente qualificati per la Champions, abbiamo centrato l'obiettivo. A quel punto chiunque, anche fosse Bologna a 2 punti dall'Inter, alla fine del giorno d'andata, è giusto che una squadra ci inizi a credere. E a maggior ragione se ti chiami Juventus, e a maggior ragione se per stare al passo dell'Inter hai comunque dimostrato di crescere. Poi che loro loro siano più forti non si discute, però io penso che in fondo anche nel 12, quando Conte ha vinto il primo scudetto, il Milan fosse più forte. Non guardiamo il dopo. Quando siamo partiti, noi eravamo una squadra poco accreditata. E ricorderai l'inaugurazione dello stadio, no?
Io mi ricordo. Abbiamo Marocchino al telefono.
Io mi ricordo il giorno dopo l'inaugurazione dello stadio che faccio un collegamento con una radio romana, dove tutti gli opinionisti mi dicono: sì, vabbè, avete fatto lo stadio, ma la squadra ve la siete dimenticata e abbiamo vinto lo scudetto. Quindi io non dico che noi vinceremo lo scudetto, io dico che noi siamo lì e dopo 15 giornate qualcosa vorrà dire. Dopo 19, se saremo lì, vorrà dire ancora qualcosa in più e da quel punto iniziamo a cioè a guardare veramente cosa fa l'Inter. Adesso dobbiamo guardare noi cosa facciamo. E Genova è una tappa per me determinante perché sono quelle partite insidiose. Genova ha qualche individualità buona, si può vincere facendo una buona gara e vorrebbe dire altri 3 punti. Poi chi se ne, tra virgolette, chi se ne frega di cosa fa l'Inter a Roma? È chiaro che ci possiamo
cioè
anche...
tu mi stai guardando volta per volta
la Juve volta per volta.
Cosa sta non guardando Domenico Marocchino, a cui chiedo, a cui do il benvenuto, buon inizio settimana, non chiedo se ha visto la partita perché
ciao,
tanto
Domenico.
Mi dice di no. La pensano così anche i giocatori come te, dentro lo spogliatoio?
La prima considerazione è che Paolo ha preso fiato mentre ha fatto tutto.
Hai visto?
Ha una
Domenico,
capacità,
allora ti spiego una cosa. Dopo la tua
sopravvivenza.
Dopo la tua indicazione della scorsa settimana, io, anche se non lo faccio, ma di notte sogno lo yoga. Quindi la Juve yoga mi ispira e io ormai sulla respirazione... sono diventato assolutamente perfetto.
Tu lo sai, voi non lo sapete magari, però se uno ci ragiona un attimo, che se uno corre chiacchierando ha un ricambio di ossigeno maggiore, perché è così. Cioè tu mentre corri, se parli, hai uno scambio di ossigeno maggiore perché sei leggermente in sovraccarico, onde per cui deve il tuo apparato respiratorio deve assolutamente mettere più ossigeno per parlare. Quindi serve quando uno chiacchiera, quando uno corre, ogni tanto parlare. Difatti, quando una squadra va in capisci che e comincia ad andare in affanno, quando nessuno parla, se tu prendi un gruppo che chiacchierano mentre fanno corsa normale, quando ti accorgi che man mano si scambiano meno parole fra di loro, vuol dire che vanno in difficoltà.
Domenico, ci hai illuminato, perché io quando vado, le poche volte che vado a correre, e vado in affanno praticamente al quarto metro e vedo questi anziani che chiacchierano tra di loro, intanto mi dico
seduti.
Ma cos'hanno da dirsi tra me e me? E poi, no,
comunque,
e poi però mi ha illuminato, io che non dico niente vado in affanno.
Comunque non mi convince la teoria di Marocchino.
Come non avete mai notato, nelle maratone non è possibile mettere gli occhiali da sole, perché sembrerà una stupidaggine, ma non lo è. Se tu metti gli occhiali da sole, fai leggermente, infinitesimamente, meno fatica. Perché tu fatichi anche con la vista. Leggermente, ma fatichi con la vista. Tu prova a correre una giornata di sole con gli occhiali da sole e senza occhiali da sole. Ti accorgerai che leggermente con gli occhiali da sole fai meno fatica.
Una cosa lascio. Io qui non dico niente, però la prossima trasmissione vengo con gli occhiali da sole in studio e voglio vedere se mi vengo
questa non la sapevo.
Hai fatto, adesso il termine forse non è giusto, ma è un altro, però tipo un assioma aristotelico. Prima hai fatto 3 punti, 2 punti se facciamo, è come dire, no, lo diceva Aristotele, come dire, non so, la forchetta ha 2 denti, mia nonna ha 2 denti, mia nonna ha una forchetta. Questo è il famoso assioma aristotelico. Tu fai della matematica sul futuro. Quindi, cioè,
quindi si sbaglia? Si sbaglia troppo.
No. Tutto è possibile. Sai,
però c'è un però, dai, Domenico, abbiamo capito.
No, che c'è un però. Cioè, il calcio non è una scienza esatta, quindi l'ho sempre detto, c'è una teoria che ti spinge a ragionare in un determinato modo. E poi all'atto pratico poi possono succedere delle cose particolari. Poi, ricordiamoci sempre che nel calcio, oltre alle qualità dei giocatori, la preparazione della partita, la condizione psicologica, la lettura da parte dell'allenatore della partita, ci sta anche la fortuna.
Comunque Domenico, pensa cosa è successo oggi, no? Cioè, un film come inizierebbe, con io in curva, perché era così, che ovviamente ti incitavo, e poi dopo 40 anni mi dai dell'Aristotele. Cioè, ma ti rendi conto della bellezza di questa cosa?
Quello lì che ti insultava a volte.
Quel ragazzo che tra l'altro in filosofia non è che pigliasse tanti voti buoni, perché era un po' distratto, nonostante mi interessasse. 40 anni dopo, lo stesso giocatore che lui incitava dice tu sei Aristotele.
Quello che guardavi ogni tanto alzando la testa.
È meraviglioso.
Quando parlavi con te stesso, va bene.
Comunque ho letto una cosa molto interessante l'altro giorno, un'intervista a un attore in eccellenza di Gatti. Io non sapevo che Gatti avesse fatto il settore giovanile nel Torino, nell'Alessandria, e il suo ruolo iniziale era quello di trequartista, di centrocampista, ecco, insomma.
Per quello poi, che ti ho fatto la domanda sul centrocampista l'altra settimana.
Lui è iniziato così, poi piano piano è arretrato. Del resto non è la prima volta che succede. Ne parlavo oggi in palestra che con un tifosissimo della Juventus che mi ricordava giustamente, ma mi ricordavo anch'io, che Tardelli nel Como faceva il terzino e poi ha fatto la mezzala nella Juventus, e Gentile nella Roma faceva il mediano e poi ha fatto il terzino nella Juventus, hai capito? E quindi ogni tanto succede che grandi giocatori lo diventino anche cambiando, soprattutto perché hanno cambiato ruolo, o anche perché hanno cambiato ruolo, ecco, insomma. Io sono uno di questi, io sono sfortunato perché nasco come mezzala destra nel settore giovanile, finisco gli ultimi due anni giocando a zona, che allora non giocava nessuno, come tornante di sinistra, e purtroppo giocando a uomo poi nei professionisti sono stato obbligato a fare il tornante a destra. Io piuttosto di fare il tornante a destra sarei uscito con te la sera in qualche locale, ecco,
per certo, perché c'era da correre. O no?
Guardavo la televisione, stavo a casa a guardare, che ne so, Odissea.
Sì, dipende a casa di chi, ma questo, su questa domanda sorvoliamo.
Non avevo la televisione,
per quello, solo per quello sapevo che tu, cioè Boniperti, non ti dava la televisione, così non ti distraeva.
Non mi dava abbastanza soldi per la televisione.
Esatto. Senti, tornando a Juve-Napoli, che tu non hai visto, gli highlights non dicono sempre tutto. Allora ti aggiungiamo noi qualche dato. Anzi, ti chiedo, secondo te, in cosa è mancato il Napoli o in cosa è stata super brava la Juventus?
Ma sono due filosofie diverse. Una è una filosofia di uno che esce con pochi soldi in tasca e va a fare shopping, cercando di portare a casa il massimo di quello che può spendendo il minimo, e quindi stando molto attento a sfruttare le occasioni, questa è la Juventus. E l'altra invece è una squadra che sa di avere diversi soldi in tasca, però si distrae un pochettino per guardare troppe vetrine e non va al sodo. Sono due caratteristiche diciamo diverse, naturali, che sono portate anche dai giocatori. Teniamo presente che siamo in un momento calcistico dove anche il Sassuolo o l'Empoli o qualsiasi squadra di centro classifico, o anche insomma non le big, vanno a giocare in trasferta e vogliono essere padroni del gioco e mettere i padroni di casa anche più forti nella loro metà campo. Ai miei tempi invece giocavi contro una squadra, diciamo con tutto il rispetto, di quel livello, e loro tiravano una trincea, un pullman davanti alla difesa. E sono cambiate diverse cose. Allora, qual è il problema? Il problema è capire che cos'è che tu puoi fare che è più utile per te. La Juventus ha un grandissimo problema sostanzialmente, che ha degli attaccanti che non legano fra di loro. Non dire chiaro come sono le cose. Perché uno è una prima punta, io sto parlando dei due titolari, una prima punta che quando stoppa una palla deve fare due di stop, non uno solo, e hai una seconda punta che quando riceve palla su cinque volte, quattro non guarda nessuno e punta l'avversario. Quindi diventa difficile legare queste carte.
Che consiglio daresti a tutti e due per legare meglio? Il consiglio a Vlahovic o il consiglio a Chiesa?
Di spogliarsi delle loro caratteristiche, di lavorare non sulle quelle che hanno già, ma su quelle che non hanno, di non aver paura di essere nudi, di fare la doccia nudi in uno spogliatoio che non conosce, cioè di essere così, di aprirsi agli altri. Però il problema sostanziale è che il centrocampo della Juventus, dal centrocampo alla difesa, arrivare all'attacco, la Juventus è una squadra lenta, a differenza dell'Inter che tra il centrocampo e l'attacco ci arriva in un attimo, anche perché ha altre caratteristiche, altri calciatori. La Juventus è programmatica quando va in avanti, c'è sempre due passaggi in orizzontale in più, o non tenta addirittura di...
Quei due passaggi danno sicurezza a quei giocatori per le caratteristiche? fanno alzare la squadra, che cosa aiuta a fare?
No, danno tempo anche, danno tempo al reparto difensivo di accorciare e di essere più compatti qualora succeda qualcosa che non va. Cioè, la lentezza, delle volte ci sono delle cose che sembrano assurde. Per esempio, l'elogio alla lentezza e alla, alla noia può essere un vantaggio. Non sempre la lentezza, e non far niente poi. Delle volte, ad esempio, perché ho detto che Hans Nicolaus Caraviglia mi piace? Perché fa pochi metri. E mi piacciono i giocatori che in mezzo al campo fanno pochi metri. Vuol dire che non sono costretti ad andare in recupero sovente. Perché sanno, è come quando tu arriviamo a un matrimonio, se tu sei bravo a scegliere il posto dove sei servito, non dico per primo, ma non per ultimo, se no finisci l'ultima portata, ti siedi all'una, ma finisci alle 7 di sera e non digerisci.
Senti,
ho reso l'idea.
Sì, sempre molto interessante e molto attenti anche da casa. Allora vi aggiungo, lancio con un'ora di ritardo praticamente il domandone di oggi, comincio con Domenico. Quindi sono tanti o pochi quei due punti che separano Inter e Juventus? Alla luce di queste cose che un po' abbiamo detto, numeri, considerazioni, caratteristiche della squadra. Tanto per essere chiari, l'Inter avrebbe voluto vedere, pensava di poter tenere la Juventus più distante. La Juventus perché è così vicina? Domenico. No,
L'Inter non pensava sicuramente di tenere la Juventus più distante, perché l'Inter comunque sa il valore ci sono tanti addetti ai lavori che analizzano le qualità e le capacità in prospettiva anche della propria squadra, pochissimi che analizzano secondo me gli avversari, le capacità e il grado di miglioramento degli avversari. Io penso che Marotta e il loro staff sappiano esattamente quali sono le, perché secondo me Marotta è insieme a Gagliani sono i due dirigenti più bravi che ci sono in Italia da diversi anni, Gagliani da 50 anni, e sanno quali sono le peculiarità degli avversari, ecco, quindi sanno il valore della Juventus, però effettivamente a bocce ferme l'Inter è più forte come squadra. Cioè, diciamo che l'Inter ha un 30-40% in più di valore di rosa, però la Juventus ha meno competizione, è consapevole dei propri mezzi e se cade, salvo casi eccezionali, si appoggia con le mani, sa, hai capito? Quindi può essere competitiva, però sai, da qua, con la Juventus devi sempre non sai il conto, quanto è il conto, perché è sempre lì che aspetti all'ultimo momento se la partita va bene, se la partita va male.
Io la penso come Domenico Marocchino, la prima volta che, non oggi, su tanti appuntamenti, tante sfide in questi anni, in cui combacia esattamente ogni tassello del suo ragionamento con il mio. Paolo?
Beh, la Juventus ha due centrocampisti che sono, meno male che hanno confermato McKennie e Rabiot, che sono due che grattano sugli avversari e quindi danno fastidio. Quindi sono due ottimi centrocampisti, uno è nazionale francese, l'altro nazionale greco, però sono due stantuffi che si sentono anche quando non giocano bene, perché danno il loro contributo.
Però la tua riflessione parte sempre: grattano sugli avversari, ma quanto costruiscono se non serviti loro negli inserimenti offensivi, Paolo?
Allora, io la penso così. L'Inter, faccio una domanda a me stesso e rispondo: l'Inter può vincere la Champions League? Io dico di sì. Dico di sì perché l'anno scorso è arrivata in finale. È vero, ha avuto dei sorteggi, una corsia preferenziale, diciamo così. Però è vero che in questo momento, secondo me, in Europa non esistono quegli squadroni epocali. Il Barcellona e Real Madrid.
Squadre così quadrate.
Il Barcellona e Real Madrid che abbiamo incontrato noi. Quindi l'Inter avrà, io credo, impegni in Europa molto importanti, perché l'obiettivo è fattibile, e in quella fase, se tu gli sarai addosso, qualcosa gli puoi andare a prendere. Però il problema è nostro, cioè il problema è, ripeto, non vedere più Sassuolo, non andare a rischiare pareggi come quello col Verona, come il Monza, dove ci è andata bene proprio all'ultimo secondo, riuscire a crescere quel tanto che basta per... non nel gioco, perché io su questo non ci credo, non credo che la Juve avrà grandi miglioramenti, ma nella capacità di arrivare al risultato. Anche prima Domenico facevi una bella riflessione sulla noia. Quando la Juve è noiosa, e lo è spesso, la Juve non si frustra. Questo è molto importante.
Ci sta bene in quella dimensione.
Bravo. Ecco, bravo. Sì, ci sta bene. Si trova. Perché se la Juve è in vantaggio di un gol e gioca male, la Juve non,
sì,
è,
ma
la squadra, non è la squadra
mette
che si
in discussione quello.
Non si preoccupa nemmeno del fischiettino che arriva dallo stadio. Mentre altre, secondo me, hanno più questo tipo
vanno in
di
crisi,
problema.
Vanno in crisi. Battuta finale, Domenico, il tempo è scaduto. Stiamo parlando, quindi a gennaio il mercato non può che dare linfa vitale a questa Juve, e ci arrivano conferme che qualcosa si muoverà. Però ci scrivono da casa. Vi lancio una provocazione. Ma cosa servirebbe un centrocampista in questa squadra se giochiamo in 11 praticamente a fare muro davanti al alla nostra porta? Come dargli torto?
Si gioca così perché quelle sono le caratteristiche del giocatore. Non giocava così la Juventus di Allegri con Marchisio, Pogba, Vidal e Pirlo. Non giocava così. Cioè, come ha detto Paolo, a livello europeo ha fatto due finali di Champions League. A livello europeo c'erano due squadre superiori, perché Real Madrid e Barcellona erano superiori. Comunque hanno ottenuto tantissimo. Adesso quei giocatori lì non ci sono più. Cioè, se si fa il classico gioco, facciamo una formazione tra quelle lì e quelle attuali, chi è che gioca di quelle attuali?
Certo,
chi è
certo.
Che gioca in un undici di quel genere là? Ma poi anche dopo, anche quando arriva, Mandzukic ci ha fatto una fiaccia. La Juventus ha avuto Mandzukic, Tevez, Higuain, non so se mi spiego.
Pjanic, cioè in mezzo al campo parlavi
di
Kedira.
Pjanic, Pirlo, che Evra, cioè, non lo so.
Uno spessore non
quando,
indifferente.
Quando si è messo in discussione, come sempre, ogni tanto lo si mette ancora Allegri, questo fatto del bel gioco, dei risultati. Sa, mettiamoci anche con che materiale, con altre caratteristiche ha. Bisogna anche prenderle in considerazione con tutto il rispetto della rosa attuale, avevano delle formazioni nettamente più competitive, una squadra nettamente, del resto ha vinto 9 scudetti. 9 scudetti non è come dirlo in Italia, dove non è facile.
Sì, anche se ci sono molti tentativi per sminuire questa impresa. Domenico Marocchino, grazie, e noi ci sentiremo la prossima settimana.
Salutami la reincarnazione di Aristotile.
Sì, è qui.
Saluto e oggi ho scoperto che mia nonna è una forchetta, quindi questa cosa qui mi farà pensare.
Adesso non è l'assioma, ha un altro termine, una...
Sillogismo.
Vedi che l'unione fa la forza. Secondo me stamattina hai parlato poco in palestra. E infatti sei intervenuto.
Ma mi trovo meglio adesso andare in palestra. Ma potevamo fare anche 5 minuti in più di chiacchierata. Perché non. Perché adesso così almeno sto isolato in una stanza.
Ah, ecco, hai qualcosa da nascondere. Ma noi ti pugniamo e ti lasciamo da solo in quella stanza. Ciao Domenico.
Ciao Domenico.
Alla prossima.
Ciao.
Manuel, ti abbiamo salutato oggi, visto che raccogli sempre mosche alla fine dei nostri blocchi, no?
Non importa.
Cose di calcio.
Cose di calcio, seconda ora. Carissimi, fra un po' il mister Iacolino con noi. Per spiegarci quello che non abbiamo analizzato, perché Paolo, poi ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto stare molto, cioè mi hanno fatto urlare e poi mi hanno fatto perdere energia.
Beh, è stata una partita sul filo
non è stata
equilibrio.
Brutta però
questa è la cosa interessante, che
diversa dalle altre.
Mentre nel secondo tempo, a parte i gol, di fatto grandi occasioni non ce ne sono state né da una parte né dall'altra, però è stata una partita molto viva, molto
accesa, lunghe, larghe,
molto combattuta a livello difensivo, ma nel senso buono del termine. In questo, ecco, il calcio, io devo dirti che l'ho vista dalla televisione, quindi come al solito hai una visione un po' parziale. però alcuni raddoppi, alcuni momenti in cui appunto la Juve ha triplicato, alcune scalate le ho trovate veramente molto efficaci.
Mi ha stupito, lo chiederemo a Iacolino, poi magari me ne darai conto anche tu, la situazione in cui Kvaratskhelia sbaglia, in altre cose
però quella, sbaglia, quella...
Come ha potuto essere da solo con Gatti, che era, arrivava da centrocampo, è andato a chiudere il suo Osimhen?
Perché lì, secondo completamente me, c'è, sbilanciato. C'è molto dei nostri problemi. Perché noi facciamo un break importante. Bremer a quel punto di parte per andare in area, perché siamo in superiorità numerica, e Kostic da tre quarti sbaglia malamente il cross. E qui siamo al punto. C'è
il limite tecnico, troppo spremuto anche Kostic.
Io in questo momento gli darei, io farei una scelta di che può sembrare conservativa e non lo è, vedendo questo Cambiaso che è in grande forma, anche fisica, sì, atletica. Io sposterei per la prossima partita Danilo sulla linea del centrocampo, sulla fascia, una fascia Danilo e una fascia Cambiaso.
Possibile recupero di Weah.
Rimetterei Rugani in difesa.
Anch'io alzerei lì il braccetto.
E darei a Kostic un turno di riposo.
Se lo meriterebbe, sì, tra virgolette. Sì. Anche per non sfigurare, perché poi non ce la fai.
Cioè, per fare quel compito così difensivo, preferisco allora quel punto lì avere due terzini veri, che però, tra l'altro, non lo so.
E darei
sono
a lui
tanto,
20 minuti. E darei a lui 20 minuti.
Cambiaso ormai è un terzino mezzale, uno che spinge molto, uno che ti può mettere dei palloni. Quindi io, piuttosto che avere un adattato come Kostic...
È entrato in fiducia.
Cambiaso sta facendo benissimo. Cioè,
Manuel, qualche vocale, dai, che non li abbiamo ancora fatti ascoltare. Poi mi dovete dire cosa c'è in quei due punti, tanti o pochi, tra Inter e Juventus, di distacco. Cosa nasconde, cosa evidenzia. E magari qualcuno mi risponde già al 340-5425-324 in questa puntata di Cose di Calcio XL, come giovedì prossimo.
Buongiorno, Andò, sono Pasquale.
Eccolo.
Ma ci ha pigliato tutto quello che è nostro. Perché noi non l'hanno pezza. Ce l'hanno rubata. E non sta tutto quanto senza pensiero. Forza Juve. Ciao.
Cioè, non ho capito se ha fatto finta di essere tifoso napoletano.
In parte. In ogni caso ha fatto un pezzo di Gomorra.
Sì.
Ricordo che Pasquale ci aveva pronosticato che noi saremmo arrivati a questa partita in vantaggio, perché l'Inter sarebbe caduta. Aveva una visione ottimistica, ma va bene così. A me piace, i tifosi ottimisti piacciono, perché se non lo siamo adesso, quando lo dobbiamo essere?
Abbiamo messo la freccia e
queste sono le frasi topiche di Pasquale. Culto. Assolutamente, non solo le sue. Altro vocale.
Buongiorno direttore, buongiorno Paolo. Allora, premetto che mi ha appena attraversato un tasso, veramente, che spettacolo. Alla squadra, dove possiamo migliorare? Secondo me nei meccanismi offensivi, chiaramente, ma come? Lascerei più libero Chiesa. Kostic lo vedo un po' ingessato in quella posizione, non lo so, però cercherei di dargli più libertà a Chiesa, magari far giocare Cambiaso a sinistra, perché l'unico incursore vero che abbiamo è McKennie, che si butta, che è bravo in acrobazia, quindi dovrà essere bravo a trovare una soluzione che esalti quello che ci manca per diventare una squadra veramente che può vincere lo scudetto. Ciao!
Allora, Gerardo da Salerno fa notare una cosa, che la Juve non dovrebbe più giocare di venerdì, perché per parlare poi con noi e gioire della vittoria bisogna aspettare lunedì. E hai anche ragione. Ma naturalmente
è l'ultimo, no? Quello col Genoa è l'ultimo.
Sì, 20:45.
Impegni.
Abbiamo quattro partite. Una in casa.
Una in casa,
giusto?
Abbiamo Genoa, Frosinone,
Roma
in
30,
casa e Salernitana all'inizio dell'anno.
No, forse anche la Salernitana in casa.
Fuori casa, in Coppa Italia, esatto. E poi fuori casa
giusto. 4x3, 12. Io che ho studiato matematica, la media la fai prendendo almeno 6 punti, 6 a più 5 rispetto all'anno scorso, superi la quota... di metà classifica, di metà campionato, come ci chiede Allegri, saremo in linea. Almeno 6 punti li facciamo. Ma usare qualcosa di più all'Amp Lane è azzardo?
12, ne dobbiamo fare 12. 12. Ne dobbiamo fare 12, senza anch'io se, senza convinto. Ma. A questo punto deve andare così. Però, ripeto, noi dobbiamo pensare intanto a... Adesso dico queste formule da allenatore, ma è realmente così. Perché poi, come dire, una gara si lega con l'altra, e questo è il punto. Cioè, la Juve è in una fase nella quale, secondo me, questi ultimi risultati hanno tutti una minima... ma significativa parentela con quello precedente. Cioè, ogni tassello che noi abbiamo messo in termini di vittorie, anche quelle più sofferte, ha dato una consapevolezza in più. Guarda, a me ha colpito molto, ho sentito tanti tifosi che fare questa valutazione su Juve-Napoli. Non abbiamo vissuto un finale d'angoscia.
Ed eravamo alla fine di nuovo nell'area avversaria, nella metà campo,
ecco,
avversaria.
Questo non è banale, non è banale. È un piccolo passo in avanti rispetto, ma però a passi in avanti così si può, secondo me, crescere realmente ed avere quello step definitivo. Giustamente il nostro ascoltatore che corre ci dice l'attacco. Allora io ne indico un altro di step: avere certezze con le piccole. Io ho più paura con le piccole che con le grandi, perché la Juve ha fatto troppa fatica con le piccole. Ecco perché io dico che quando la Juve inizierà, faccio esempio, vai a Genova e vinci, ma vinci senza dover patire le pene dell'inferno, il 90° minuto, gli errori sotto porta o gli errori in difesa. Vinci, vinci da grande squadra. Quando noi arriveremo a questo, io credo che saremo alla pari rispetto all'Inter, non come valore tecnico, come qualità di gioco, su questo loro sono superiori, ma come credibilità sì, e la credibilità è molto importante. E siccome questa squadra, sento le dichiarazioni dei giocatori, inizia a crederci, scusate il gioco di parole ma sono due termini diversi, crederci e credibilità, se vanno di pari passo, sono due cose che possono aiutarci molto.
Sai chi ci può certificare le tue affermazioni? Mister Iacolino, buongiorno mister, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, ciao direttore.
Eccoci, ciao. Paolo Rossi qui con me, a tua disposizione.
Ciao, sì, ciao Paolo, ciao.
Proiettami la tua visione post-gara di Juventus-Napoli. E cosa avresti detto ai ragazzi dalla panchina?
Ma guarda... due squadre con due filosofie di gioco diverse, possesso palla la Juventus, ripartenze fatte bene noi, e secondo me abbiamo fatto una buona partita. Una buona partita considerando tutto, considerando il gioco del Napoli, considerando che Napoli in difesa ti concede molto, quindi abbiamo fatto una partita studiata nei minimi particolari, giocata come dovevamo giocare. Secondo me abbiamo fatto molto bene. E la Juventus di adesso, direttore, secondo me ha acquisito personalità nei giocatori, non si limitano più a fare il compitino, mentre prima ognuno di loro faceva il compitino ed era sufficiente quello per vincere la partita. Invece adesso, secondo me, la crescita di questa squadra è dovuta proprio alla crescita individuale dei giocatori. Sono cresciuti molto individualmente, sanno di essere dei buoni giocatori, la consapevolezza ce l'hanno, e adesso arriva il bello, perché secondo me adesso ce la possiamo giocare.
Mister Iacolino qui su Radio Bianconera, la radio che ascolta tutti e naturalmente mette in risalto le opinioni, i pensieri, le riflessioni di chi il campo lo ha visto e chi dalla panchina ha programmato le partite per uscirne al meglio, come mister Iacolino. Mister, mi spendi due parole per Gatti? Tu ne hai allenati tanti di giocatori, ne hai visti tanti. Qual è la forza di questo giocatore che nasce come centrocampista offensivo, che lavorava in settimana, la storia di molti di quelli che tu hai certamente avuto? Cosa ha di diverso?
È proprio questa la sua forza. La sua forza è aver giocato a metà campo. Ha acquisito, perché se voi guardate con attenzione, Gatti ha due piedi, niente male, non è scarso coi piedi, proprio perché giocava a metà campo, faceva il centrocampista. Però la sua grande forza è l'umiltà, sa di avere dei limiti e lavorerà in settimana per migliorare tantissimo. E sono dell'idea che veramente questo è un ragazzo che cosa gli vuoi dire? Gli vuoi soltanto dire bravo e basta, perché sta migliorando di partita in partita, ha preso personalità, non ha paura di niente, quando arriva in area di rigore la prende sempre lui sta palla, buttategli la palla in area quando c'è lui e lui la prende, se guardate bene sembra un attaccante, non un difensore.
Anche perché non è estemporaneo quel movimento, guardandolo allo stadio spesso e volentieri tu lo vedi più avanti dei centrocampisti, quasi manda in agonia noi cronisti dicendo ma è il caso che stia lì, gliel'han detto, è la voglia, è la superbia, che cos'è?
No, secondo me è il suo istinto.
È l'istinto, vero?
Perché ce l'ha dentro l'inserimento. E poi, se tu noti, quando lui arriva in area di rigore, vede la porta in un modo clamoroso, fantastico. La porta, c'è sempre lui. La palla che scappa al portiere, c'è lui. La palla alta la prende lui. E queste sono qualità importanti.
Paolo, confermi?
Confermo e faccio una domanda a Salvatore che giustamente indicava nel miglioramento delle individualità uno dei motivi forti della Juve di adesso. Certo. Chi è il giocatore secondo te che invece ha ancora dei margini e che cosa deve succedere perché migliori? Io ad esempio mi aspetto molto di più da Rabiot, che è un giocatore per me determinante di questa squadra e che non mi sembra ancora quello dell'anno scorso. Tu su chi punteresti in questo momento?
Sono d'accordo. Ma io, guarda, io ti faccio un nome. Su Rabiot sono d'accordo, anche se devo dirti che è migliorato parecchio. Io lo trovo un gran giocatore. Rabiot a me piace molto, ti dico la verità. Lo vedo più come centrocampista centrale che non un cursore come gioca adesso. Però vorrei parlarvi di Cambiaso. Cambiaso, ragazzi, è un giocatore fantastico, a me piace molto. E finalmente hanno trovato il posto suo, che deve giocare esterno a destra, lui essendo mancino, ma è ambidestro. Lui quando rientra da destra a sinistra, con quel piede, fa dei cross stupendi, come ha fatto venerdì. Venerdì ha messo in area due o tre cross eccezionali, ragazzi.
Sì, è vero. Mister, cosa aggiunge quel cambio di corsia e cosa toglie eventualmente al mancino puro non essere sulla sua corsia preferenziale?
Ma guarda, sì, toglie il cross, perché il cross sul fondo non riesce a farlo troppo bene col destro, ma lui lo fa 10 metri prima del fondo. Però lo fa col sinistro, rientrando da destra a sinistra può andare a calciare in porta e può crossare. Lui queste due cose le fa molto bene. Cambiasse anche perché... quello che secondo me è migliorato di più rispetto a tutti gli altri. Ha acquisito una personalità incredibile, ma poi c'è una buonissima tecnica Cambiasse.
Anche perché Salvatore, noi tanto sul fondo non ci arriviamo. Non andiamo negli spazi, sul fondo non ci arriviamo e quindi io concordo. È molto utile avere un... È un po' anche una novità, no? Perché l'esterno a piede invertito di solito è nel 4-3-3, insomma è la punta, certo, no? È l'esterno offensivo. Certo. Avere un terzino come lui che intanto è duro sull'uomo, perché, ripeto, su Kvara è stato implacabile, continuo, senza fare falli clamorosi, quindi è stato molto puntuale. Però poi ha questi cross dalla tre quarti che sono davvero molto insidiosi.
Mister, mi ha fatto riflettere, lo chiedo a te, perché non arriviamo sul fondo? È così complicato? O cosa cambierebbe? Cosa servirebbe?
Ma sul fondo ci arrivi quando solitamente giochi con due giocatori per fascia. Non so, in un 4-4-2, in un 4-3-3, perché hai il terzino e l'uomo davanti che si sovrappongono. E la sovrapposizione ti porta a arrivare sul fondo. Noi, avendo un giocatore per fascia, giocando un 3-5-2, sul fondo ci arrivi poco perché difficilmente hai la sovrapposizione di uno di questi.
Certo. Senti, allora
questa
chiedo...
è una questione un po' tecnica.
Non interessa la questione tecnica, perché sai che se no non sappiamo cosa ripetere tra mezz'oretta, se non ce le dici tu queste cose. Mister, a parte le battute, ti chiedo... Ti sei mai trovato, spiegaci un po', nella condizione, nei panni? Io un po' sì, quando ho giocato a calcio balilla, mi permetto di dire. Nella posizione di Kostic, il giocatore uscendo si è mai rivolto a Iacolino dicendo «Mister, però, ancora una domenica e io poi scoppio». A me è capitato di dirlo al mio mister, perché non avevo nelle mie corde quel tipo di gioco, anche se serviva magari alla squadra con cui giocavo.
Guarda, ti posso dire che a me Kostic venerdì sera contro il Napoli è piaciuto. A me è piaciuto. Ha giocato con grande semplicità, con grande continuità d'azione su quella fascia. E come dici tu, sai, solitamente quando tu giochi con un quinto a destra o a sinistra, appunto, con un giocatore per fascia, li cambi spesso proprio perché danno tutto e non sempre sono poi lucidi. Kostic però mi sembra che questo ruolo qui lo stia facendo bene. Non dobbiamo pretendere chissà che cosa da Kostic, però il suo lo fa sempre. È un giocatore da 6 e mezzo, la sua partita la fa sempre.
Allora io credo che lui si stia veramente adattando. Cioè, Kostic era un giocatore da 4-3-3, era stato nell'Eintracht Francoforte il giocatore che aveva messo nell'Europa League, che loro avevano vinto, più palloni in area. L'anno scorso con noi ha fatto 13-14 assist, quindi questa dimensione lui ce l'ha. È chiaro che adesso è chiamato, devo dire che in difesa lui si applica moltissimo. È ovvio che in qualche ripartenza, dovendo fare troppi metri, fa fatica a rimanere lucido, è vero, talvolta lui è un po' lineare, insomma, nel senso che si capisce bene, il terzino lo può leggere perché poi ti punta, ma non ha un gran dribbling, ha semmai un'accelerazione. Sul piano dell'impegno io non dico nulla, perché è un giocatore che veramente dà tutto e lo dà in una situazione tatticamente non congeniale a lui.
È vero quello che dici. No, ma io devo dirti che nel 4-3-3 magari potrebbe anche rendere meglio, potrebbe anche dare di più, però se il gioco è questo, anche Chiesa nel 4-3-3 secondo me potrebbe dare molto di più, però il mister la vede così, Allegri la vede così, e i risultati danno ragione ad Allegri e stiamo tutti tranquilli, perché non possiamo criticare la Juventus di adesso,
mister,
se non un pochino nel gioco, insomma il gioco ogni tanto latita, però i risultati ci sono, quindi andiamo avanti così, dai, non stiamo lì a criticare troppo, che
ne,
va bene.
Ne è uscita una partita migliore rispetto ad altre, è una Juventus che sta migliorando anche la tenuta atletica, a me è sembrata migliore rispetto a quella del Napoli, merito anche dell'impegno in meno probabilmente, oppure c'è stata qualche carenza da parte dei nostri avversari anche? Come la vedi?
No, io come ti dicevo all'inizio, trovo la squadra migliorata singolarmente. Ognuno dei nostri giocatori ha preso consapevolezza nei propri mezzi. Gioca con più personalità, ti ripeto, non fa solo più il compitino, mentre prima si limitavano, non so se per paura di giocare o non so di cosa, si limitavano a fare il compitino. Adesso fanno qualcosa in più tutti e diventa una conseguenza. Quando tu hai 9-10 giocatori che fanno bene la partita, giochi di squadra. E adesso la Juventus è una squadra, perché ognuno di questi giocatori fa qualcosa in più rispetto a cosa faceva 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa.
Mister,
trovo molto migliorati, anche sotto l'aspetto della personalità.
Sì, questo è vero. Senti, faccio il dirigente, anzi sì, e tu fai l'allenatore. Cosa mi viene a chiedere per gennaio? Serve qualcosa o mi fai risparmiare, mister? Concretamente, no. Facci vivere lo spogliatoio, le riunioni extracampo.
Io sono sempre dell'idea che manca un centrocampista forte, direttore. Noi dobbiamo prendere un centrocampista forte. Se noi prendiamo un centrocampista forte e Vlahovic fa qualche gol in più, noi questo campionato lo possiamo vincere. Se Vlahovic non fa dei gol e non prendiamo un centrocampista forte, ho paura che arriveremo secondi.
A me nasce spontanea la domanda, caro mister, faccio il presidente che non vuole spendere. ma perché mi fa spendere dei soldi per il centrocampista che tanto giochiamo con le ripartenze? E perché Vlahovic non me lo fa segnare di più? Mister Iacolino, lo chiedo a lei.
Perché Vlahovic spesso è solo lì davanti e giocare da solo davanti diventa un problema. Bisognerebbe che giocasse con un giocatore più vicino a lui e invece spesso e volentieri gioca da solo e allora gli diventa difficile fare dei gol. E poi non so se è un problema di condizione fisica, di fiducia, di forma, questo non lo so, però non sta rendendo come tutti noi vorremmo.
Allungando la coperta come ci stai dicendo tu, poi ti lascio l'ultima domanda di Paolo, chi sarebbe il sacrificato? Sul ragionamento che hai fatto con Vlahovic, eh? Cioè, ok, ti metto uno vicino, Milik, o metti più vicino ancora Chiesa?
No, ce ne va uno forte tecnicamente vicino a Vlahovic. Uno forte tecnicamente che sappia dialogare di più, che sappia fare le sponde, che secondo me non abbiamo.
Ci manca
un giocatore... Tipo Dybala, ecco, il Dybala della situazione vicino a Vlahovic, secondo me sarebbe stato l'ideale.
Interessante, Paolo.
Beh, non a caso Salvatore hai ragione, nel senso che Dybala e Vlahovic, quei pochi mesi che hanno giocato insieme, sembrava che si
cercavano,
insomma,
un po' di
Dybala
più.
Ha regalato diversi palloni a Vlahovic, tra l'altro Dybala è sempre più altruista, abbiamo visto anche ieri regalare un gol a Lukaku con una giocata d'esterno eccezionale. Mi interessa il tuo parere su Locatelli, Salvatore. Cioè, per te è un regista adattato o davvero è lì che dovremmo avere il ricambio di gennaio e spostare Locatelli a mezzala?
Io sono dell'idea, hai detto una cosa ottima, secondo me Locatelli è una mezzala, non è un regista. Non ha il passo del regista, non ha la continuità d'azione del regista, non lo vedo. Però se voi lo guardate con attenzione, Locatelli gioca molto vicino ai due difensori, ai tre difensori centrali della difesa. E noi perché siamo così compatti dietro, non prendiamo mai gol? Perché Locatelli gli dà una grossa mano. Però Locatelli 20 metri più avanti, spostato sul centro-destra, secondo me darebbe molto di più. A noi manca un centrale, un centrocampista centrale dai piedi buoni.
Mister Iacolino, Salvatore Iacolino, grazie per questo tuo intervento post partita in casa. Ci risentiremo all'inizio dell'anno.
Grazie a voi, direttore, grazie a Paolo.
Grazie a te, tanto. Salvatore.
E grazie a te da parte nostra e dai nostri ascoltatori che stanno apprezzando naturalmente le disquisizioni tecnico-tattiche del mister di Radio Bianconera delle partite in casa della Juventus. Grazie Salvatore, ciao, buone feste.
Ciao Salvatore, buone feste.
Anche a voi, ciao.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio, ultima mezz'ora dedicata a voi, inquadrato adesso da Castel Volturno, uno stanco, stremato, come si chiama quell'allenatore lì?
Walter Mazzarri,
non faccio finta, però contento della nostra vittoria. Mi viene da chiederti, brutalmente Paolo, poi diamo spazio ai vocali, ai Let's Goal, se qualcuno volesse intervenire scrivete Let's Goal, magari una domanda da fare a Paolo, a me. Che siate o meno d'accordo su quello che è stato finora detto, ma fondamentalmente seguono le indicazioni che la partita ha dato e le ispirazioni che ognuno di noi può avere sull'andatura fino a questo momento. Siamo a 15 giornate, 4 al termine. Io penso che la verità, molto del peso squadra arrivi in quello che sono le sfide di adesso. Non dico la Roma è la partita più semplice, ma la puoi gestire il 30 di dicembre sapendo di aver superato o meno due trasferte importanti, 20:45 a Genoa, 12:30 a Frosinone, quindi sai, e poi andare a chiudere in bellezza per tirare le somme di questo girone d'andata. Ti chiedo ma la Juve di questo momento deve temere di più queste tre partite su quattro in trasferta?
Sicuramente deve temere Genova, perché quello è un campo non semplice, perché Genova ha delle buone individualità che ti possono mettere in difficoltà. Penso all'islandese Gudmundsson, che è un giocatore che si muove molto bene tra le linee, perché penso che, insomma, lì è una gara che anche con Juventus molto forti abbiamo qualche volta patito, perché c'è un certo clima, noi siamo abituati a essere molto detestati un po' ovunque, ma Genova...
Le patiamo quelle partite quest'anno?
Non lo so.
Non questo... ce ne sono ancora state, ecco, questi, di questa tipologia.
Non lo so,
tipologia.
Io penso che la Juve debba di nuovo fare una partita molto attenta, molto seria, non guardare all'idea che di nuovo se vinci passi in testa e poi ci sarà Lazio-Inter. Noi dobbiamo, ripeto, come ha detto prima Salvatore, ogni settimana noi dovremmo avere un'individualità che spicca come crescita. Adesso in dubbio, ad esempio, che Cambiaso è un titolarissimo, cioè che è un giocatore sul quale noi possiamo fare grande affidamento e quindi sfruttarlo. A Genova ho l'impressione, ad esempio, che uno come Chiesa possa fare la differenza, perché gli spazi ci saranno. Il Genova non è una squadra che si chiude, è una squadra anche portata ad attaccare per sua natura. E quindi... se ripartiamo bene, e io penso che la Juve abbia dei margini di crescita su questo enormi, noi possiamo fare molto bene. L'importante è entrare con la testa giusta, perché in quel campo qualche bambola, non so se ti ricordi quella volta che abbiamo preso 3 gol nei primi 27 minuti, l'abbiamo presa, e lì c'è uno stadio che, se vai in entusiasmo, fa la differenza.
Stretto,
quindi,
piccolo...
Inglese, molto inglese.
Molto inglese.
E dove si possono esaltare. Dobbiamo impedirglielo.
Avete detto, la nostra squadra serve un centrocampista come Dybala. Perché non lo chiedete ad Arriva Bene?
No, però Dybala, ragazzi, però diciamoci brutalmente.
Ce lo scrive Stefano da Bergamo.
Dybala però è un giocatore a metà. Cioè, adesso è un giocatore che fa 3 partite buone e poi si ferma, anche ieri è uscito. È un giocatore che oggettivamente ha dei problemi fisici. Nessuno sta a discutere la bravura di Dybala. Io sto a discutere il contratto che chiedeva. Perché, sinceramente, in quella fase storica, non voglio giustificare cosa ha fatto la Juve, perché ci sono anche delle valutazioni tecniche naturalmente importanti. E Dybala è un giocatore che ti cambia anche una squadra dal punto di vista della qualità, perché te la incrementa. Però non aveva nessun senso che la Juve desse più soldi a Dybala, sinceramente. Non erano meritati quei soldi.
Anche se
più.
Quello era l'accordo, la sì, stretta di mano, tu però, la poni su, l'attenzione su altri aspetti,
però,
quelli economici.
Abbiamo passato un
non
periodo.
Ce neanche più Arriva Bene.
Secondo
quindi...
me, allora, poi possiamo naturalmente discutere, non meritava neanche Vlahovic quei soldi che gli stiamo dando, se per questo. Per me una squadra, una
chiedere
società...
Arriva Bene anche
ecco,
lì.
Ho esatto. Una
chiediamo
società,
tutto ad Arriva Bene.
Una società che ha passato quello che ha passato, come tutte, dopo il Covid, i giocatori che andavano a battere cassa li ho trovati un po' fuori dal mondo. Se poi vai a battere cassa quando in più non vinci, c'è qualcosa che non quadra.
Allora, la gente di Cambiaso l'aveva già detto che il meglio lo dava a destra. Magari mettiamoli nei posti giusti, sti giocatori, quindi la frecciatina per Allegri... Ma intanto saluto Franco Leonetti, già pronto a prendere il timone della trasmissione dalle 15. Poi, praticamente, altra frecciata questa volta un po' ai nostri ragionamenti, praticamente andiamo avanti con i nostri Sergio Ramos, speriamo bene, ci dice Maurizio. Cioè, lui non è convinto che questa difesa, che è la seconda difesa del campionato, sia ricca di... giocatori forti, fortissimi. Sergio Ramos, io lo intendo così,
ma non so, forse Sergio Ramos è in quanto parametro zero vecchio, non lo so, perché c'è Averne di giocatori alla Sergio Ramos, cioè non so
Averne
è,
anche una difesa
è...
così, poi no, se si facesse qualcosa di
ma
meglio,
ma davvero possiamo dire qualcosa sulla difesa? Cioè, io penso che quest'anno non gli puoi dire praticamente nulla, e se siamo lì è perché abbiamo una difesa all'altezza.
Prendo l'assist, mi dici qualcosa su Szczęsny?
Beh, Szczęsny l'altro giorno ha fatto una partita impeccabile ogni qualvolta è stato chiamato in causa.
Con le mani?
Con le mani,
dico io,
piedi, con i piedi, ragazzi, bisogna fare molta attenzione. Perché
anche a giocarlo così?
Sì, non bisogna avere sufficienza.
Leciosamente.
Non bisogna avere sufficienza.
Sufficienza.
Non ce la si può permettere. Io capisco, è importante, so, per costruire da dietro, io non voglio fare il boomer che ogni volta dice attenzione rischia, no, perché sono conscio che se tu riesci a prendere una superiorità numerica a 70 metri la porti anche in area di rigore, se non sbagli. Faccio più fatica a pensare che questa Juve sia capace, però è giusto che un portiere venga anche valutato su come lavora coi piedi ormai. Non bisogna commettere errori, ci è andata bene, prendiamolo come campanello d'allarme,
assolutamente, come monito. Assolutamente, anche perché poi ha tentennato anche su un altro rinvio che se l'è presa con se stessa, per noi che eravamo allo stadio. Io le fotografo queste situazioni perché poi fanno la differenza con chi fa il qua 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 e fa i copia e incolla di cosa magari ha visto negli highlights, e quelle cose negli highlights non te le mostra nessuno. Abbiamo dei vocali, andiamoli a sentire.
Buongiorno direttore, buongiorno Paolo. Una considerazione. Io in questi, diciamo, barra tre anni di Allegri, mi ho sentito di ogni su questo allenatore, vogliamo dargli il merito di quello che sta facendo, di quello che ha fatto anche nel passato, ma passato recente, non parlo del passato degli scudetti, passato recente, l'anno scorso, ha creato un gruppo, ha valorizzato materiale umano, in parte in prestito, in parte in squadra, ha superato tempeste e sta dando l'identità, è un DNA che avevamo perso. Allegri forever.
Allegri forever.
È un po' cambiato, no, il vento, ma è un po' cambiato non solo, secondo me, perché stiamo vincendo, ma perché effettivamente
si vede qualcosa di diverso.
Si sta vedendo qualcosa di diverso, che non significa essere diventati una squadra offensiva, perché non lo siamo, però siamo diventati una squadra. Su questo ce lo siamo detti da qualche settimana, l'abbiamo visto anche col Napoli. Cioè, col Napoli una volta siamo passati in vantaggio, abbiamo meritato quella partita per come abbiamo saputo stare dentro la gara. Poi non so, Antonio, se ti sei reso conto del grande evento di questo fine settimana. E te lo dico, che è la partita Atalanta-Milan.
Ah!
Perché? Cosa succede in Atalanta-Milan? Tu sai che i giochisti, sì. Io non sono né un giochista né un risultatista. Come dire,
per fortuna che sto ragionamento non me l'hai fatto con Marocchino.
Però, esatto, perché non si può sentire. Più. Però sai che Allegri viene contestato da chi? Da chi? Come? Adani gli ha sempre detto, non quando le cose andavano male, ma quando le cose andavano bene, dice, però tu l'altra volta hai giocato male, no? Tu potresti giocare meglio e via discorrendo. L'altro giorno il Milan perde 3-2. Primo tempo 1-1, secondo tempo 2-1 per l'Atalanta. Perde per una magia di Muriel. Muriel fa un grandissimo gol di tacco. Un campione può fare la differenza. Primo tempo del Milan.
3-2 è finito.
3-2. Primo tempo del Milan 1-1. Primo tempo del Milan. Il Milan ha tutti i numeri a posto. Tutti i numeri a posto. Cioè tira di più, ha più possesso palla. Gioca.
Vero, bassissimo gioca, possesso palla dell'Atalanta.
Gioca. Secondo tempo è il contrario. Però primo tempo vanno a riposo 1-1. Secondo tempo 3-2. Tu sai che in Italia chi è che sostiene il giochismo in maniera forte a livello giornalistico? La Gazzetta dello Sport, perché avendo Sacchi come opinionista, o giochi come Sacchi o fai pressing alto, oppure non fai calcio,
non gli dai quei soldi per dire le cose.
Cosa hanno detto dopo Atalanta-Milan? Hanno detto Pioli la deve smettere di essere giochista. Il primo tempo del Milan non si può concepire, perché poi quando perdi il giudizio cambia, e questo è il punto. E siccome Allegri sta vincendo alla sua maniera, forse oggi qualcuno si sta ricredendo, perché tutte quelle squadre che hanno ricevuto tanti complimenti, che hanno allenatori più moderni di Allegri e tutte queste cose qui, oggi sono dietro con la loro bella giocata, e questo conta qualcosa.
Questa è una riflessione.
Se questo campionato è ancora vivo, lo si deve alla Juve, che gioca male, non fa segnare gli attaccanti, non diverte.
Allora,
a volte l'anticalcio, ma intanto
anche questo discorso del giocare male incomincia un po' a stufarmi, perché è proprio un'etichetta che tiri fuori, che non tiri fuori perché stai vincendo, perché sei lì aspettando poi che la macchina si inceppi, come dicevi tu prima, eventualmente. Sì. Però male, quando giochi male, quelli più bravi dovrebbero batterti ogni volta.
Bravo.
Ogni volta. E quando giochi male, tutti questi punti questi pochi punti di differenza con chi gioca bene bene non dovrebbero esserci.
Esatto.
Cioè, molto razionalmente, ma ve lo dice uno che ha giocato nel 4-4-2 del proprio calcio balilla prestato da
Pensavo con Ranieri, no. Che con 4-4-2
senti,
non ci ha mai mollato.
Senti cosa dice Antonio Paolino nell'editoriale che scrive di notte.
Dimmi, leggi il tuo editoriale.
No, ti dico, quest'anno la Juve ha ritrovato tranquillità e sicurezza. Ok? Tali da far affrontare ogni match con la giusta mentalità da provinciale. È un attacco frontale o valorizza qualcosa di importante? Perché a me è venuto in mente la provinciale, preso spunto anche da qualche articolo che ho letto qua e là, ne leggo tanti, la domenica con un po' più di tempo. Non guardo l'Inter, ma leggo.
Fai bene.
Detto questo, il provincialismo, ci torniamo ogni tanto, il provincialismo. Io guardo la Juve che vorrei e la vedo un po' distante, come gruppo, come giocatori. Non è che vorrei Gattis del non so di quale nazionalità. Mi sta bene quello che ho, me lo faccio andare anche bene, ok? Considero che questa squadra provinciale poi possa migliorare, e lo ha fatto, anche sotto il profilo del gioco. Ma definirla da provinciale ci sta o non ci sta?
Ci sta, nel senso che io credo che questa squadra, te la dico diversamente, non dico provinciale, dico, però come termine ci sta naturalmente, dico, questa è una squadra che si è tolta da dosso lo snobismo, il credersi superiore. Quella cosa che l'anno scorso ci portava in Israele a prenderci delle bambole mostruose, perché noi siamo la Juve e quindi scendevamo in campo convinti che tanto avevi Di Maria che inventava calcio, che tanto avevi Vlahovic che è il top player, che tanto qui, tanto là, e prendevamo delle batoste senza senso. Oggi questa squadra, essendo convinta che ogni risultato se lo deve guadagnare con il sudore e con tutto quello che ci deve mettere, si è tolta di dosso, persino quando è superiore, gioca da squadra di provincia. Sono d'accordo, può non piacerci, possiamo non riconoscere la Juve, quella che noi intendiamo. Però attraverso questo tu hai creato un gruppo. Guarda, sai cosa mi è piaciuto l'altro giorno? L'esultanza di Gatti. Sai perché?
Non quella di Allegri nello spogliatoio?
No, quella di Allegri nello spogliatoio sì, ma quella di Gatti mi è piaciuta perché non era un'esultanza disperata. Non era l'esultanza di uno che non è abituato a segnare, un difensore...
Che era lì per caso, saltato Monza, meglio.
Monza, ultimo minuto... Ti girano,
dopo aver sbagliato
ti girano
il tiro.
Le balle perché hai preso il gol, vai, allora è chiaro che lì non capisco niente e vado sotto la curva. È risultanza di uno che si è trovato lì non per caso, che inizia a crederci. Anche da questo si capisce che qualcosa sta migliorando nella Juve e che c'è un sentimento, c'è una consapevolezza della nostra forza maggiore. Siamo inferiori, certo, ecco, noi dobbiamo metterci in testa. Se noi vinceremo questo scudetto, lo faremo da squadra che comunque è inferiore alle altre. Però intanto siamo lì grazie a questo tipo di atteggiamento. E quindi in questo momento io non vado a fare troppo la tara sui difetti che ci sono. Alla fine del primo tempo con Juve Napoli, tu eri convinto di vincerla? Io no. Io non ero convinto di vincerla. Ma non ero sicuro di perderla. E questo è molto importante.
Bello questo. Neanche io ero sicuro di non perderla.
Io ero
dopo lo scampato
convinto
pericolo.
Che ce la saremmo giocata e che la Juve di Allegri, da questo punto di vista, bisogna dirlo, cresce nel tempo. È capace di... il dato dei primi tempi tra noi e l'Inter, credo che loro abbiano 10-12 punti in più nel primo tempo. Immaginate che cosa vuol dire aver accorciato. Cioè vuol dire che noi nella ripresa comunque ci facciamo un mazzo tanto per riuscire a soddisfare quel livello.
Questo è un altro tema interessante da approfondire. Secondo me la compattezza dello spogliatoio e di conseguenza la solidità della squadra è gran merito di Giuntoli, Fabio da Novara. Però volevo continuare sulla seconda riflessione.
Che è gran merito di Allegri, eh?
Insomma, sì, che ha messo in riga anche Allegri.
Ragazzi, però diamo dei meriti. Cioè, nello spogliatoio conta l'allenatore.
Sì,
non conta un
più
dirigente.
Più che il dirigente.
Non conta un dirigente.
Poi che abbia chiarito dirigente degli aspetti.
Sì, il dirigente può aver fatto deciso alcune esclusioni. Però il lavoro che ha fatto Allegri rispetto al gruppo squadra non è banale, che arrivava da un'annata devastante nella quale ci si poteva perdere già solo perché giocavamo un campionato falso che non contava
certo.
Niente
quello che definivamo prima la mentalità da provinciale ho continuato, quindi ma volevo arrivare poi a un altro aspetto. Per qualcuno il provincialismo è un difetto, per molti altri, quelli meno incarogniti per il rendimento dei bianconeri, perché sai, porca miseria, questi qua ti fanno arrabbiare, guarda come vincono, guarda dove sono.
E sono sempre lì.
E sono sempre lì, capito?
Sai,
io la vedo.
Sai il cane di Fantozzi che, esatto, che è dietro. E se, noi siamo il cane di Fantozzi.
Bravo, bravo.
Siamo
bravo
lì, che bagliamo.
Fuori discussione la differenza di valori tra le squadre, prendevo Juve-Inter. Però attenzione dove voglio arrivare, lo voglio chiedere anche a te. Magari in Europa questo non basterebbe, questo atteggiamento.
Sicuro.
Ma non mi preoccupo quest'anno.
Ma in Europa noi non passeremo il girone, ma di questo sono certo.
Non lo so, però
io
ho detto
sì, io no, ne son certo.
Non basterebbe. Chi sta sentendo la mancanza però di Di Maria, Paredes, Cuadrado e Bonucci? Io ho fatto questo riferimento. Mi permetti anche questo? E aggiungiamoci anche Sulè, Barene Ceca, Caio Jorge. Tanto per dire, stanno facendo bene dove sono. Però qui sarebbe un'altra storia. Stanno facendo bene anche chi è al loro posto, chi è stato deciso di tenere stretto quest'anno. È una considerazione che ci può
è
stare?
È una considerazione giustissima, ma te la aggiungo ancora diversamente. Io se dovessi definire oggi il podio dei giocatori della Juve, no? I tre che mi sono piaciuti di più in questa prima parte.
Magari lo faremo
ti
poi.
Ti metto.
Sì.
Chiesa, perché lo vedi che è di un'altra... teoricamente in un'altra categoria, poi anche Chiesa mi fa arrabbiare, a volte deve passare meglio la palla, a volte deve chiudere meglio, non deve giocare da solo, però Chiesa ti dà l'impressione di essere migliore di questa Juve. Bremer, che è diventato determinante, cresciuto. Ma come terzo
sì,
ci vuole mettere McKennie, che non ha mai fatto partite da 8, non è che McKennie è diventato Marchisio,
ma tutte da 6.5 almeno,
però è lì, lo metti terzino e fa il terzino, lo metti mezzala e fa la mezzala, ti dà sempre un contributo, ed era un giocatore scartato. Quindi questa è la Juve, secondo me. Questa è la dimensione della Juve di oggi. Noi non dobbiamo fare voli pindarici di altro genere, dobbiamo sapere questo.
Tutte le grane le lasciamo a Leonetti, tutte le cose a cui sì, non abbiamo risposto con i suoi ieri e oggi.
Contestatelo,
attaccatelo.
Scrivetegli.
Anche perché annuisce dall'altra parte la pensa come noi.
Ma ad personam, hai torto. Anzi, gli scrivo anch'io adesso.
Anonimo,
dico, Franco smettila.
Andiamo a ascoltare dei
vocali. Anche insulti, se
anche
volete.
Insulti.
Ma quelli te li facciamo di persona.
Prova a insultare Franco Leonetti. A te non lo sopporti Franco Leonetti, giusto? E quindi cosa gli diresti? Vabbè, glielo dici poi dopo in diretta.
No, gli direi tra poco entri tutto.
Tra poco tocca a te e arrangiati. Poi la domanda finale, perché ho preparato già l'editoriale per domenica prossima.
Su Leonetti.
Ascoltiamo qualche vocale, magari ci dicono cose più sane.
Direttore, buongiorno. Per vincere questo scudetto abbiamo bisogno di un Tuffaro Martinez alla Juventus. Uno che veramente fa salti mortali per potersi tuffare. E qualcuno alla VAR. Bisogna mettere qualcuno all'attacco alla VAR, però, perché sennò con questa VAR Inda non saremo mai competitivi come loro.
Fino alla fine, altro vocale.
Buongiorno direttore Leonardo Roma. Allora, due considerazioni. Una sulle parole di Manna riferite alla Next Gen, che se si retrocede fallisce il progetto e quindi lì è da fare delle valutazioni anche secondo me per il mercato di gennaio, per il proseguo della stagione, perché non ci si può permettere di fallire. La seconda, relativamente al mercato, parla di cogliere le occasioni. Io auguro che nel cogliere le occasioni ci sia anche quella della vendita. Perché se riusciamo a dare via Vlahovic,
avevo annusato,
a prendere dei
messaggio
soldi e sistemiamo la squadra, di attaccanti ne abbiamo tanti e potremmo anche dare spazio a Yıldız.
Ne abbiamo parlato in settimana, ti dico che la riflessione va fatta anche sui 30 milioni che la Juventus sa praticamente di poter risparmiare dalla rescissione, quello che sarà qualcosa di simile, di Pogba, anche se mi dicono che la volontà o il futuro di Pogba sarà legato alla Juventus a 1.500 euro al mese per tenerlo legato alla Juventus. Poi non vi so dire molto di più in questo momento. Cioè, vuoi andare in Arabia dove magari questa regola di questa regola si può non tener conto? La Juve incasserebbe dei soldi per la cessione di Pogba. Ecco, prendetela col beneficio d'inventario. Paolo, stiamo per chiudere. In 5 secondi L'attaccante segna perché è forte o perché è servito tanto e meglio? Vlahovic, nello specifico. Lapidario.
Tutte e due. Però io non penso che Vlahovic andrà via a gennaio. Non so se arriveranno delle offerte per Vlahovic. Io ci credo poco. È chiaro che Vlahovic... Delle riflessioni le devi fare, ma fatele con Leonetti, scrivetegli.
Scrivetegli, adesso il problema è tutto su.
Dedicategli la puntata su Vlahovic,
ecco,
così
o qualcosa
lui.
Di simile. Grazie
risponde
Paolo lui. Rossi.
Ciao a tutti.
In studio, vigilia di Genoa Juventus. Noi domani con cose di calcio senza l'Excel. Ciao, let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.